Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Michele De Giorgi ci parla di brevettazione e tutela del design. Buon ascolto.
Mi presento, io sono l'ingegner De Giorgi della società Barzano e Zanardo, ci occupiamo di proprietà intellettuale e oggi voglio presentarvi a livello di introduzione quelle che sono le tutele brevettuali, ossia delle soluzioni tecniche e le tutele delle creazioni di design, ma soprattutto quello che voglio darvi è una prospettiva generale di quello che è la proprietà intellettuale, ossia degli strumenti che sono a vostra disposizione per tutelare qualunque creazione o quasi qualunque creazione intellettuale, così che nella pratica poi professionale o imprenditoriale possiate scegliere quali usare e se usarli in modo consapevole, cosa che spesso invece non avviene. Allora, prima di tutto, quando si sviluppa una nuova soluzione, che sia una nuova soluzione tecnica, un nuovo logo, un nuovo forma, questa per esempio è una creazione sicuramente famosa, per cui penso che bene o male tutti la conosciate, è un prodotto di Artemide, viene chiamato Tolomeo, disegnata da De Lucchi. La domanda fondamentale che è necessario porsi prima di tutto è se questa creazione è mia, cioè è certamente mia come paternità, ma è mia anche come proprietà una volta che mi pongo nel pubblico e quindi sul mercato? Queste due domande, che possono sembrare una singola domanda, in realtà hanno degli esiti molto diversi, nel senso che noi... Allora, ponendosi in un quadro di libero mercato, è importantissimo tenere conto che nel momento in cui chi ha creato un'opera, per cui da una soluzione tecnica a un aspetto estetico, a un luogo quel che è, e la condivide con il pubblico, è legittimo per chiunque del pubblico poi utilizzarla nella propria attività commerciale e imprenditoriale, chiaramente in un quadro di correttezza professionale. Però la condivisione di una propria creazione di fatto è rendere disponibile lo sfruttamento di quella creazione all'intero mercato, salvo che non ci si avvalga di quelli che sono degli strumenti di tutela che sono messi a disposizione dalla legge e che permettono di passare da una situazione di libero mercato, di fatto, a una situazione di monopolio. Come dicevo prima, non tutte le idee possono effettivamente essere tutelate, ma la legge, evolvendo, ha messo a disposizione del pubblico, diciamo, una serie di strumenti per tutelare varie categorie di creazioni intellettuali. Sicuramente la prima sono le invenzioni. Le invenzioni, dopo approfondiremo cosa sono, ma sostanzialmente sono soluzione dei problemi tecnici. Marchi e segni distintivi, per cui tutti quei luoghi, quei diciture, anche quelle forme che consentono di contraddistinguere un certo operatore del mercato dagli altri operatori e quindi che collegano prodotti o servizi ad una certa origine imprenditoriale. I disegni e modelli, quindi quelle forme che hanno delle peculiarità che danno valore al prodotto che le incorpora. Gli strumenti corrispondenti, poi diciamo ci sono altri aspetti, altre creazioni diciamo intellettuali che prevedono poi una loro specifica forma di tutela. Ci concentriamo un attimo sulle più importanti e in questa fase sull'invenzione e i disegni e modelli. La brevettazione consente di andare a tutelare le invenzioni, la registrazione del design consente di andare a tutelare le opere di design. Automaticamente? No, sono previsti dei requisiti di accesso, per cui nel momento in cui ritengo di aver sviluppato una soluzione, un'opera innovativa, sarà opportuno verificare se questa mia opera intanto corrisponde a uno strumento di tutela che posso utilizzare, in primis. E successivamente, chiaramente, dovrò andare a verificare se la mia idea, la mia creazione, presenta quei requisiti tali per cui effettivamente ho diritto ad accedere a quella tutela. Come dicevamo, la tutela è di carattere monopolistico, il che significa che nel mercato sarò l'unico soggetto a poter sfruttare economicamente quell'idea, quindi una tutela estremamente ampia e pesante e restrittiva dei concorrenti. Pertanto i requisiti di accesso sono talvolta piuttosto stringenti e quindi il confronto con questi è essenziale per valutare anche una strategia. Prima di tutto vediamo la brevettazione, vi chiedo scusa della lingua inglese, ma faccio riferimento a quello che è l'ente più autorevole per la nostra, diciamo, area geografica, che è l'Ufficio Brevetti Europeo, la Convenzione sul Brevetto Europeo, che dice che è possibile brevettare qualunque invenzione in qualunque campo della tecnologia, purché questa sia nuova, inventiva e abbia applicabilità industriale. Fin qua sembra chiaro, ovvio, ragionevole. Il punto è capire che cos'è un'invenzione. In campi della tecnologia è abbastanza chiaro, vi dico solo che comprende eventualmente anche l'agroalimentare come campo, diciamo, commerciale. Che cosa però si intenda per nuovo e per inventivo è un attimo da approfondire. L'applicabilità industriale invece è abbastanza intuitiva, nel senso che ha applicabilità industriale ciò che può essere o prodotto o impiegato in un'industria. Una particolarità dei sistemi brevettuali, dico dei sistemi brevettuali perché sono armonizzati a livello internazionale, chiaramente la proprietà intellettuale non come le creazioni, le opere dell'intelletto non hanno confini e per cui è importante che ci sia una matrice unica per i vari sistemi di tutela. Sostanzialmente non pongono limiti, ossia non definiscono in senso positivo né che cosa sia un'invenzione, né che cosa si possa brevettare in particolare, né che cosa sia nuovo e che cosa sia inventivo, e lo vediamo nel dettaglio. Per esempio, il requisito della novità, che è il primo requisito, per ora andiamo a vedere i requisiti, poi ragioneremo un attimo su quindi che cosa si intende per invenzione. Le norme non danno una definizione, per cui dobbiamo desumerla dagli indizi che abbiamo al contorno. Una soluzione che avrò sviluppato sarà nuova se non è parte dello stato dell'arte. Che cos'è lo stato dell'arte? Qualunque cosa resa accessibile al pubblico, fino a quando? Fino al giorno prima, di fatto, cioè prima della data di deposito della mia domanda di brevetto. Questo aspetto è essenziale per progettare una strategia di sviluppo di un prodotto e eventualmente della tutela dello stesso prodotto, perché questo significa, nel lato pratico, che se io sviluppo un certo prodotto, che può essere sia un prodotto fisico, sia un software, per esempio, di cui discuteremo più avanti e più approfonditamente, nel momento in cui lo condivido con la collettività, senza curarmi di tutelarlo preventivamente, quindi di depositare la domanda di brevetto prima, l'ho reso accessibile al pubblico prima della data di deposito. Ciò significa che non potrà mai più essere brevettato. Per cui la strategia: vedo come va sul mercato il mio prodotto e in base a questo valuto se depositare o no il brevetto, non funziona, è totalmente fallimentare perché distruggo io stesso la possibilità di una futura tutela. Chiaramente non basta questo accorgimento di tenere quindi segreta la mia soluzione tecnica fino al deposito della domanda di brevetto e che questa mia soluzione tecnica sia nuova, ossia non sia uguale a qualcosa che c'era già prima del deposito della mia domanda di brevetto. Ma per avere un diritto di monopolio su quella soluzione tecnica mi ha richiesto un qualcosa di più, quindi ho un requisito di accesso ulteriore, ossia che la mia soluzione non sia ovvia per una persona esperta del ramo rispetto allo stato dell'arte, quindi ciò che è noto. Questo significa che nel momento in cui sviluppo un nuovo prodotto, un nuovo servizio, prevede un certo algoritmo di azione o metodo di trattamento o metodo di gestione, prima di tutto dovrò verificare se esiste già una qualcosa di uguale, in qual caso la mia soluzione non sarebbe nuova. e una volta individuata almeno una differenza rispetto a ciò che c'era prima, dovrò anche valutare se questa differenza porta un effetto il cui ottenimento non è assolutamente ovvio per un tecnico che si pone il problema di ottenere quell'effetto. In questo consiste l'attività inventiva. Mi rendo conto che è un po' contorta, ma è una questione piuttosto complicata poi di apprezzare nello specifico. Quindi abbiamo visto quando un'invenzione è nuova, quando un'invenzione implica attività inventiva. Però di nuovo non abbiamo traccia di quello che possa essere l'identikit di questa invenzione. L'unico altro indizio che abbiamo avuto all'inizio era che deve essere in qualunque campo della tecnologia. Il che implica necessariamente che un'invenzione sarà tale nel sistema brevettuale, quindi potrà accedere allo strumento della brevettazione, se avrà una caratterizzazione tecnica. Quindi di fatto se è una combinazione di caratteristiche tecniche che pongono soluzione ad un problema tecnico. Perché devono portare soluzione ad un problema tecnico? Perché se io trovo una cosa nuova, cioè che ha delle differenze rispetto a ciò che c'era prima, ma che queste differenze non risolvono nessun problema, non implica nessuna attività intellettuale che la renda un'invenzione. È semplicemente un'alternativa inutile, potremmo dire, rispetto a ciò che c'era prima. Ho riportato questa fotografia per significare che le invenzioni non necessariamente devono essere delle evoluzioni effettivamente poi vantaggiose dal punto di vista tecnico o dal punto di vista commerciale. Questa sicuramente è una soluzione inventiva, nuova certamente perché io non ho mai visto una macchina del genere. In più credo che per nessun tecnico esperto del settore sarebbe stato ovvio inserire un tamburo rotante con il cricetto dentro per tentare di muovere la macchina da cucire. Questo è un esempio di quanto anche una soluzione che potremmo dire semplice e ingenua possa comunque portare a un'eventuale brevettazione. Il sistema brevettuale non distingue tra prodotti di successo e prodotti che possono avere poco successo oggi e tanto successo domani o prodotti assolutamente inutili, ma semplicemente a valutare se riguardano creazioni intellettuali che fanno fare un passo in più nel campo della tecnica. Quindi nel momento in cui ci si chiede la soluzione che ho pensato nella mia attività professionale o imprenditoriale è tutelabile brevettualmente? Beh, prima cosa tentiamo di capire se è un'invenzione adatta al campo brevettuale, quindi è una soluzione tecnica ad un problema tecnico? Attenzione, tutte le soluzioni tecniche che un essere umano trova sono sempre basate su una tecnica precedente, quindi si va a condividere nella propria soluzione una insieme di caratteristiche tecnologiche dei prodotti che vado a migliorare, per esempio, combinando queste caratteristiche o con altre caratteristiche note ma che non erano mai state combinate con le altre dei prodotti dello stesso tipo, oppure effettivamente vado a introdurre almeno una caratteristica tecnica innovativa. Questo è l'identikit dell'invenzione che si deriva dalle norme della tutela brevettuale. Quindi posso brevettare un oggetto di questo tipo? No, posso provare a brevettarlo, nel senso che poi devo superare gli ostacoli dei requisiti di accesso alla tutela. La mia soluzione deve essere nuova, non deve esserci niente di uguale prima e non devo neppure io averla divulgata, quindi averla resa accessibile almeno ad una persona che fosse in grado di capirla e che non fosse vincolata al segreto riguardo a quell'aspetto. Deve essere inventiva, quindi perciò per cui differisce, deve generare un vantaggio tecnico il cui raggiungimento non prevede in modo ovvio adottare proprio la differenza che io voglio tutelare. E deve essere applicabile industrialmente, quindi deve essere qualcosa che può essere prodotta o utilizzata nell'industria. Torniamo quindi alla lampada iniziale. Io ho creato questa lampada a suo tempo. Cosa posso fare per tutelarla? Beh, abbiamo detto che posso accedere alla tutela brevettuale se io all'interno di questa struttura ho trovato un problema tecnico, l'ho risolto con una soluzione tecnica. Qui Artemide non è esattamente lo stesso modello di lampada, ma diciamo è per inquadrare lo scenario, ha scelto di adottare una soluzione che si concentra di fatto sulla base e sui bracci e che è identificata da una serie di caratteristiche tecniche. Questo è un prodotto fisico, quindi vedo qui una specie di molla, dei cavi, ho due bracci articolati tra loro, ho il riflettore, dentro ci sarà una lampadina, all'interno della base vedo che ci sono degli elementi che sono elementi, diciamo, elettrici, elettronici per la trasformazione dell'alimentazione in modo da alimentare la luce. E in tutto questo quindi Artemide si è posta le domande che facevamo prima, ossia: è nuova? Queste soluzioni che ho scelto differiscono, cioè, in qualcosa da ciò che c'era prima? E questa novità mi porta a un vantaggio tecnico? Ha concluso di sì ed ha depositato questa domanda di brevetto europeo, di cui vedete il frontespizio. All'interno della domanda di brevetto europeo, come ha però definito la propria invenzione? Non basta mettere una figura, perché la figura ha tutto un insieme di pezzi, in questo caso in un prodotto fisico, e se la mia tutela fosse limitata a questa figura, vorrebbe dire che chiunque facesse una figura diversa, pur ottenendo gli stessi effetti tecnici e magari tramite gli stessi accorgimenti tecnici, sarebbe libero di farlo, perché questo è intrinseco, diciamo, nel brevetto. Il brevetto dice ciò che gli altri non possono fare. Se io dico che nessuno può fare una lampada così, modificarla un pochettino mi consente di uscire dall'ambito di tutela di questo brevetto. Per cui nel momento in cui ci si interfaccia con un documento brevettuale è importante sapere dove andare a vedere per capire che cos'è che non posso fare se è il brevetto degli altri. Quanto è forte la tutela di cui dispongo se è il mio brevetto? Devo cercare la parte che si chiama rivendicazioni, in inglese claims, e andare a vedere che cosa mi è vietato se è il brevetto di altrui o io vieto se è il mio brevetto. In questo caso la rivendicazione principale, quindi quella che ha un ambito di tutela più generale, si riferisce a una lampada con un braccio articolato. E questa è quindi la prima, diciamo, caratteristica tecnica di identificazione, combinata con il fatto che comprende una base che sopporta un primo e un secondo braccio articolati tra loro. Però di lampade coi bracci articolati, anche prima di queste, ce n'erano, quindi questa combinazione di caratteristiche certamente non era nuova. Allora Artemide ha detto: va bene, però il secondo braccio sopporta ad una fine un paraboloide che comprende una sorgente luminosa. È una lampada, viva Dio, magari non è un paraboloide quello che c'era prima, ma sicuramente un oggetto equivalente, ossia un oggetto in grado di indirizzare la luce in una certa area, in una certa direzione. Quindi anche questo non implica una qualche novità, o se non c'era, nessuno aveva pensato ad un paraboloide, comunque utilizzare un paraboloide è una soluzione abbastanza ovvia nel momento in cui mi pongo il problema di indirizzare la luce in un certo modo. Ciò su cui quindi Artemide ha posto l'attenzione è il fatto di aver pensato di utilizzare un elemento flessibile, i cavi 6, ok? Quindi questi cavetti qui, in modo tale da fare che questi supportino il primo e il secondo braccio, quindi i cavi si estendono dalla base all'articolazione alla testa. Per tutto il braccio quindi si estendono e, essendo tesi, consentono di trattenere in posizione e di riposizionare nel contempo il braccio. Ma non solo, simultaneamente questi cavi servono per condurre la corrente elettrica dalla base alla sorgente luminosa. Ora, in un certo senso questa potrebbe sembrare l'invenzione prima della macchina da cucire col criceto, perché se io portassi un'alimentazione a 220 volt vuol dire che se accidentalmente tocco i cavi per riposizionare la lampada mentre accesa ci resto. Quindi è chiaro che per rendere questa invenzione un prodotto che posso vendere ci sono degli altri accorgimenti, cioè sicuramente quello di avere un trasformatore che mi abbassa la tensione, quindi anche se tocco i cavi non ho nessun problema. è una soluzione vantaggiosa, è una soluzione non vantaggiosa, questo dal punto di vista brevettuale appunto non ha importanza, però questo è un esempio di un'invenzione per cui è stato concesso un brevetto a livello europeo, insieme di caratteristiche. Dal punto di vista quindi quotidiano e pratico, ho pensato a una soluzione tecnica, voglio capire come confrontarmi con il sistema brevettuale, prima di tutto dovrò identificarla, cioè dovrò identificare ciò che le caratteristiche essenziali per risolvere il problema che mi sono posto di risolvere, suddividendole possibilmente in quelle che condivido con le soluzioni già precedenti e meglio identificando quella che è quella o quella combinazione di caratteristiche che poi mi permette di raggiungere effettivamente in modo innovativo il problema, la soluzione che voglio risolvere, che voglio ottenere. Disegno modello è un altro strumento di tutela che in modo assolutamente complementare rispetto al brevetto va a proteggere quello che è l'aspetto estetico di un prodotto. Il brevetto si riferisce solo a caratteristiche tecniche, a prescindere dalla loro forma che non abbia un effetto tecnico. Il disegno modello registrato è uno strumento di legge che permette di andare a tutelare tutte quelle forme che hanno esclusivamente, squisitamente, sono dovute ad una scelta estetica e che non hanno un effetto tecnico. La definizione le danno gli ordinamenti, questo è preso dal regolamento comunitario sui disegni e modelli, quindi per la legge un disegno, un design, è l'aspetto di un prodotto o di una sua parte. Dato da cosa? Praticamente da tutto, nel senso che dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, della struttura superficiale, quindi una superficie zigrinata piuttosto che una superficie liscia, contribuisce all'aspetto del prodotto chiaramente, e o dei materiali del prodotto stesso e del suo ornamento. Attenzione a non credere che tramite la registrazione del modello io posso tutelare una scelta di un particolare materiale nel realizzare un prodotto, perché se io faccio la lampada di prima in rame, per cui avrà un certo aspetto, la registrazione di questa lampada in rame mi fornirà tutela sull'aspetto del rame, non che viene utilizzato del rame. Quindi se quell'aspetto lo ottengo tramite una materia plastica a cui do l'apparenza di rame, il concorrente che realizzasse la lampada in questo modo ricadrebbe nella mia tutela del design. Ma se io volevo tutelare specificamente l'utilizzo del rame, non è lo strumento del design lo strumento migliore, perché l'utilizzo di un particolare materiale è una caratteristica tecnica e quindi nel momento in cui si innova, inventiva, eccetera, potrò tutelarla solo tramite la brevettazione. Anche la forma di tutela del design prevede dei requisiti d'accesso. Quindi potrò registrare un certo disegno modello se questo disegno modello, quindi questo insieme di linee, di forme, di colori, di scelte di materiali, di finitura superficiale, è nuovo e possiede carattere individuale. Vediamo cosa sono le novità. La novità è sostanzialmente molto simile a quella delle invenzioni, cioè è nuovo un disegno modello che non abbia già disegni modelli identici divulgati anteriormente, ossia resi accessibili al pubblico prima di quando io vado a depositare la mia domanda di registrazione. Con un'importante eccezione per il sistema italiano, comunitario, dell'Unione Europea, e anche per il sistema statunitense, anche se sotto, diciamo, uno strumento legale diverso. Per il disegno modello esiste un anno di grazia nel quale io, diversamente che per i brevetti di invenzione, posso mostrare il mio prodotto, mostrare il mio design, e registrarlo validamente successivamente, purché depositi la mia domanda di registrazione entro un anno da quando l'ho mostrato al pubblico. Scegliere questa strada deve essere una scelta prima di tutto consapevole, quindi bisogna sapere le implicazioni che questa ha, e strategicamente delicata, perché se nel mentre vengo copiato, quindi un altro realizza un prodotto simile o identico al mio, la mia successiva registrazione di modello non sarà più valida, perché la salvaguardia di questo anno di grazia si riferisce agli atti compiuti da me, non da terzi. Per cui è estremamente delicato andare a sfruttare questa soluzione prima di aver depositato una domanda di registrazione. Secondo requisito di accesso, perché la novità è molto simile, dicevo, alla novità brevettuale, cioè c'è qualcosa di esattamente identico o non c'è qualcosa di esattamente identico. Se sono diverso, ho superato questo ostacolo. Secondo ostacolo, va bene, il mio disegno è nuovo, differisce in qualcosa, ma l'impressione che uno ha guardando questo oggetto, che può essere un'icona sul desktop oppure una lampada, un'automobile, un faro, qualunque cosa, l'impressione generale che ne traggo è diversa dall'impressione che traggo dagli altri prodotti analoghi che trovo sul mercato? Cioè, l'oggetto che incorpora quel design ha una sua individualità, cioè lo riconosco? Nel caso della lampada, che cosa significa questo carattere individuale? Significa che entro in un negozio e dico: ah, quella lampada l'ho già vista, mi piace. Può anche essere: quella lampada l'ho già vista ed è orribile, ma ha una sua individualità e in questo senso può quindi accedere alla tutela tramite registrazione di design. E qui infatti vi mostro che, oltre a la tutela brevettuale, non sospetti contenuti su questa lampada specifica, ma Artemide aveva scelto anche di tutelarla tramite una registrazione del design. L'esempio che porto qua appositamente si riferisce agli Stati Uniti, nei quali si brevetta, ma è una questione di nome, diciamo, e non di sostanza, anche il design, e non si registra come invece si fa in Italia e nell'Unione. Abbiamo visto quindi che un medesimo prodotto può avere, normalmente ha necessariamente, diversi tipi di caratteristiche, alcune estetiche, alcune tecniche, e su un medesimo prodotto potrò quindi accumulare diverse forme di tutela, ciascuna utilizzata consapevolmente per gli specifici aspetti per i quali è uno strumento di tutela. Ecco, io ho finito questa introduzione dei due strumenti di tutela, brevettazione e registrazione di design. Se ci sono delle domande, se no, passo. Diritto d'autore è uno strumento che completa, diciamo, la proprietà intellettuale. È uno strumento in un certo senso gratuito, nel senso che nel momento in cui io creo la mia opera, nasce in capo a me il diritto che è assicurato all'autore. Il diritto assicurato all'autore però non è un diritto di monopolio come quello che deriva dai titoli di proprietà industriale, quindi la registrazione del marchio, la registrazione del design, la brevettazione, ma è di fatto un diritto in primis di essere riconosciuto come tale, quindi come primo autore di quell'opera, e in seconda di avere un guadagno da quell'opera. Prima abbiamo visto che per le invenzioni, diciamo, ho certi requisiti d'accesso, quindi devono essere inventive, le invenzioni brevettabili, devono avere carattere individuale i design. Questo, visto dal punto di vista della tutela, significa che per le invenzioni brevettate qualunque cosa sia equivalente alla mia soluzione rientra nell'ambito di tutela del mio brevetto. Il design tutela ciò che in genere comprende, diciamo, nella sua tutela ogni prodotto che in genere ha la stessa impressione generale, quindi anche che differisce, purché il cuore resti. Per il diritto d'autore questo non si verifica, nel senso che il diritto d'autore consente di tutelare di fatto quella che è la copia pressoché pedissequa, per cui io avrò tutela tramite diritto d'autore se scrivo un libro nel momento in cui mi venga tradotto in un'altra lingua, se scrivo un certo software nel caso in cui mi venga tradotto in un altro linguaggio di programmazione, per esempio, ma nel momento in cui, andando al software, io ho sviluppato un software sulla base di un certo algoritmo e un altro si ispira al medesimo algoritmo realizzando uno software che però sì, segue bene o male la stessa sequenza di operazioni, ma non è uguale, il diritto d'autore qui mi lascia da solo e scoperto, e non potrò far valere questo strumento contro il su presunto contraffattore che contraffattore non è. Altre domande su... Sì. Ok. La durata del brevetto, sì, certamente. Il brevetto dura fino a 20 anni, posto che io lo mantenga in vita. Cioè, ogni ordinamento prevede il pagamento di tasse annuali, biennali, triennali. Lì bisogna verificare in ciascun ordinamento. Facendo riferimento all'Italia, dal 5° anno fino al 20° devo pagare una certa tassa di mantenimento, non pagando la quale il brevetto decade in modo definitivo, per cui se mi sono dimenticato, a dire la verità, ho 6 mesi per pagarla con una mora. Finiti quei 6 mesi, basta, il brevetto è morto, il che significa che l'invenzione da esso prima protetta e poi in esso contenuta è liberamente attuabile da tutta la collettività. Ecco, questa domanda mi consente di segnalare lo spirito del sistema brevettuale. Lo spirito è questo. Io ho sviluppato, ho fatto fare un passo in avanti alla tecnologia. Posso tenerlo per me o condividerlo? Che cosa mi spinge a condividerlo? Il brevetto. La collettività mi garantisce di poter sfruttare in via esclusiva quella soluzione tecnica per un tempo limitato, dopo il quale però questa soluzione tecnica diventerà di dominio pubblico, per cui io sono stimolato a condividere in quanto ho un ritorno che dipenderà, diciamo, dalla bontà della mia invenzione e dall'accortezza di mantenere in vita il mio strumento di tutela. Altro aspetto molto importante è che la brevettazione, ma anche la registrazione del design, è territoriale. Non esiste un brevetto mondiale, non esiste una registrazione mondiale. Se vi è capitato di approcciarvi a questo mondo, potrete aver sentito parlare della domanda internazionale di brevetto e della domanda di registrazione internazionale. Queste sono strade per ottenere rispettivamente brevetti nazionali e registrazioni che abbiano effetto in certi specifici stati. Il motivo principale è dato dalle lingue. Se io sono un operatore del mercato, devo pure aver diritto di capire ciò che non posso fare, quindi devo essere in grado di leggere il brevetto degli altri per sapere di non incappare in una contraffazione. Il design è un po' più semplice, è l'aspetto di qualcosa, quindi nel momento in cui lo fotografo o lo disegno, non ho problemi di lingua. Infatti, a livello, diciamo, europeo, ad oggi esiste la registrazione comunitaria, si chiama ancora così, ma è la registrazione europea del design. Si sta sviluppando con grandissime fatiche la registrazione, la brevettazione unitaria, proprio per il problema delle lingue. Ad oggi, se volete un brevetto che copra, diciamo, diversi stati dell'Unione o dell'area europea, dovrete fare o il brevetto stato per stato, come vedremo più avanti, seguire quella che si chiama la procedura del brevetto europeo, che è un po' ingannevole perché quando ottengo un brevetto europeo non ottengo un brevetto che dovunque nell'Unione ha effetto, ma devo fare delle attività amministrative, sostanzialmente pagare delle tasse ed eventualmente depositare delle traduzioni per farlo valere negli stati nei quali voglio avere il diritto. Prego. Sì. Allora, la domanda è, se la colgo bene, l'innovazione di processo, quindi diciamo in un certo traslato un processo di innovazione, quindi uno sviluppo di un certo prodotto in una certa direzione secondo una precisa strategia. È un'ottima domanda. Direi in prima battuta che di per sé no, però la tengo in sospesa perché poi vediamo il perché potrebbe non essere così. Per cui, se mi consente, do la risposta completa più avanti. La domanda è se deposito un brevetto in Italia e un austriaco mi copia la mia soluzione, se lui è libero di farla oppure no. Allora, se io ho solo il brevetto in Italia, sì, la tutela è territoriale, purché lui non venga in Italia, perché se lui produce in Austria o produce dove vuole, in Cina, e poi porta i prodotti in Italia, come dicevamo, il brevetto determina un diritto di monopolio, pertanto ho di fatto io esclusivamente il diritto di guadagnare su quella soluzione, che venga prodotta in Italia, venduta in Italia, perfino anche solo pubblicizzata in Italia, anche la proporre sul mercato un prodotto che possa essere in contraffazione con un brevetto altrui è un atto di contraffazione. Per cui se io voglio impedire al mio concorrente austriaco di produrre o di comunque introdursi nel mercato austriaco, dovrò avere il brevetto in Austria. Passiamo quindi alla tutela delle app e dei social. Qui la questione è veramente delicata, perché in prima battuta la risposta potrebbe essere: signori, mi dispiace, ma le app e i social network non sono brevettabili, non sono tutelabili. Per fortuna non è del tutto vero. E adesso andremo a vedere un attimo che cosa è lo scenario reale. Quindi vi faccio degli esempi. Ho scelto quindi, per partire diciamo dalla parte più leggera, tre registrazioni che hanno effetto nel territorio dell'Unione Europea, quindi registrazioni comunitarie, da Google, da Facebook e da King.com, che è un'azienda che propone delle app di gioco. Quindi abbiamo due aziende che propongono, a parte un motore di ricerca, ma dei social network, e un'azienda che propone una app in particolare di gioco. Cosa hanno registrato? Google ha registrato sostanzialmente un display con delle animazioni. Facebook ha registrato di nuovo l'aspetto, quindi una presentazione con delle icone, e invece la King.com semplicemente delle icone animate. La domanda è: come faccio a tutelare l'aspetto di qualcosa che cambia nel suo aspetto? Perché l'animazione è proprio questo, cambiare il proprio aspetto nel tempo. Questo è possibile e per esempio ha tentato di farlo con successo Google, depositando questa sequenza di aspetti di fatto di uno schermo. Vedete che non è che si vede male perché è di scarsa qualità l'immagine, si vede male perché è quasi tutto tratteggiato. Cioè, nel momento in cui Google ha depositato questa domanda di registrazione, ha detto: io ti dico che cosa voglio registrare e lo segno in tratto continuo. E il contesto nel quale questo si può collocare e lo segno in tratteggiato. Se avesse fatto tutto, diciamo, in linea continua, questo sembra un aspetto tecnico di secondaria importanza, ma vuol dire che questo qua sembra un tablet, diciamo, sembra un... vuol dire che se quelle immagini contenute qui fossero in linea continua e abbinate al tablet, vuol dire che se io lo utilizzassi su uno schermo come questo di proiezione, mettendo lo stesso contenuto, non genererei una contraffazione di questa domanda di registrazione. Alla fine sembra ridicolo, ma Google di fatto ha registrato un rettangolo diviso in due parti e dei quadratini che possono contenere, come qualunque quadratino, una figura all'interno. La combinazione però di tutti questi quattro elementi grafici genera effettivamente un'animazione. La mia interpretazione è quella che adesso vado a darvi, chiaramente non esiste una spiegazione che accompagna la registrazione del design, però è ragionevole che nel momento in cui si scelga questa icona, questa venga ingrandita, consentendo di avere un strumento di input che posso tarare in modo da definire in questo caso un voto associato all'immagine contenuta in questa etichetta. Nel momento in cui vado ad azionare il sistema di voto, ho tra l'altro un capovolgimento dell'immagine. Come potete vedere, sia lo sfondo che l'immagine vengono girate. Finita la selezione, rientra una configurazione analoga a quella iniziale, e in questo modo, di fatto, con una sequenza di quattro immagini, sono andato a cercare tutela per un'animazione. attenzione che l'ufficio, in questo caso comunitario, per la registrazione del design non va a vedere se ciò che, per cui io chiedo tutela è nuovo e ha carattere individuale. Sono valutazioni molto delicate, di cui l'ufficio non si fa carico, anche perché avrebbe bisogno di avere persone che si vanno a guardare migliaia e migliaia di disegni, perché non c'è altro modo di ricercare se non guardando nelle banche dati. Pertanto il fatto che un certo disegno è registrato, e per cui il fatto che un eventuale altro operatore del mercato venga a dirvi non potete fare questo perché io ho la registrazione del design, ciò implica che presumibilmente il suo design è valido, ma nessuno effettivamente ha mai fatto questo tipo di verifica. Sta di fatto che però se io ho registrato un design, salvo prova contraria, ho diritto alla tutela dell'oggetto del mio design. Quindi, da un punto di vista soggettivo, talvolta conviene registrare anche qualcosa su cui ho dubbio che sia nuovo o che abbia carattere individuale. D'altra parte, però, non bisogna spaventarsi e immediatamente calare le brache da fronte a un concorrente che venisse a dire fermo, questo non lo puoi fare perché io ho il design registrato. Vabbè. Ce l'hai, ma discutiamone. Queste, diciamo, accortezze a livello pratico. Facebook cosa ha fatto? Ha fatto una cosa un po' diversa. Il criterio è sempre lo stesso, vedete che ci sono molte parti tratteggiate che servono per dare un contesto, e poi parti invece in tratto continuo che sono effettivamente ciò che è l'oggetto della tutela. In questo caso l'oggetto della tutela è la disposizione di queste finestre collegate a una linea, diciamo, di riferimento centrale verso la quale puntano questi cuspidi in corrispondenza di punti, a prescindere dal contesto nel quale questa presentazione di immagini può essere proposta, e ovviamente a prescindere dalle immagini che dentro queste etichette vengono proposte. King.com, questo è tipicamente una registrazione volta a tutelare quelle che potremmo chiamare delle icone, in questo caso animate, nel senso che la registrazione comprende tre modelli diversi, perché questi sono indubitabilmente diversi, ma il fatto che lo sia lo stesso soggetto, riconoscibile come tale, con espressioni diverse, permette di avere tutela sull'intera animazione. Quindi, la tutela del design per quanto riguarda le soluzioni software andrà chiaramente a collocarsi nelle interfacce, quindi nell'aspetto di ciò che mi consente di interagire con quel particolare software, che sia l'aspetto di un singolo pulsante, che sia l'aspetto, la disposizione di particolari campi in una certa pagina. È bene avere coscienza che queste cose le posso tutelare, o posso scegliere di non tutelarle e di lasciarle libere però e sfruttabili anche dai miei concorrenti e da altri operatori del mercato. Qui arrivo a poter rispondere alla domanda che mi faceva prima. Come tuteliamo i software, e le app e i social network? Allora, benissimo, abbiamo visto un'invenzione, una soluzione tecnica ad un problema tecnico, se nuova, inventiva, implica applicabilità industriale, può essere brevettata, salvo che, però, la legge esclude alcune materie, cioè dice non sono invenzioni. Queste cose, le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, ma quelle le posso tutelare con il design, gli schemi, le regole, i metodi per compiere atti mentali, giocare, quindi i giochi, le regole dei giochi, per fare business, quindi i business methods sono esclusi dalla brevettabilità in Europa, negli Stati Uniti invece possono essere brevettati in certe condizioni, e i programmi per computer. Da qui dico, vabbè, allora lasciamo perdere, non è possibile brevettare nessuna app e nessun sistema di social network, perché deve basarsi su un programma per computer. Presentazioni di informazioni, siamo lì, siamo affini. Ciò che vedevamo prima nelle registrazioni del design di Facebook e di Apple erano presentazioni di informazioni. Questa norma però esclude la brevettabilità, quindi dice queste non sono invenzioni se sono in quanto tali. Cioè, un software, per esempio, che mi trasforma il mio testo da Times New Roman ad Arial, punto, non ha nessun effetto tecnico, nel senso che mi cambia la rappresentazione, ha un'implicazione estetica, mi può piacere, può non piacermi, ma di per sé non dà nessun effetto. Pertanto rientra in questa esclusione. Nel momento in cui però questo mio software si è fatto in modo tale da scegliere quale carattere è migliore per incrementare le performance del mio dispositivo sul quale vado a visualizzare, sta avendo un effetto tecnico sul dispositivo, lo rende più efficiente, consente un risparmio di energia, consente un risparmio di risorse. Ecco che quindi questa esclusione viene meno. Il fil rouge quindi è: tutte queste cose sono escluse dalla brevettabilità, salvo che non abbiano un'implicazione tecnica, per cui quando vado a sviluppare una nuova app o ho un'idea per strutturare un nuovo social network, la domanda prima che mi devo fare è: dove sta l'aspetto tecnico? La seconda sarà: c'è un aspetto estetico? Va bene, quello potrei tutelarlo tramite design. Però se voglio accedere, diciamo, alla tutela più pregiata, che è quella brevettuale, devo individuare se c'è un aspetto tecnico. Google ci ha provato. Penso, visto l'argomento, che queste siano delle funzionalità che abbiano tentato di implementare in Google Plus, perché chiaramente il brevetto non dice questa applicazione la utilizzo in correlazione con questo o quel prodotto, si riferisce semplicemente a aspetti tecnici. Quindi è un metodo, è un sistema per suggerire contatti tramite la presentazione di post pubblici all'interno di un servizio di social network. Sostanzialmente questo. Poi nel prodotto vedo il mio profilo, vedo una serie di contatti suggeriti e di post che questi contatti hanno postato, appunto. Andiamo a vedere cosa ha tentato quindi di tutelare Google. Ha tentato di tutelare un metodo implementato su un computer per rappresentare post pubblici all'interno di un social network, dove questo metodo comprende una fase in cui determino, usando uno o più computer, dopo capiremo perché questa frase ritorna continuamente, quindi determinare una pluralità di contatti suggeriti associati con un utente del social network, dove ciascun contatto dei contatti suggeriti è associato ad un certo post pubblico. Per cui dico, quella persona ha parlato di questa cosa, potrebbe essere potenzialmente un tuo contatto di interesse. Quindi, per ciascun contatto suggerito associato al post pubblico, fare un ranking, quindi selezionarli secondo una certa criterio di ordinamento, usando uno o più computer. Successivamente selezionare, usando uno o più computer, uno o più di questi post pubblici per suggerirli come contatti basati sul ranking che ho fatto prima. E infine mostrare, usando uno o più di questi computer, la selezione di questi post pubblici corrispondenti ai contatti suggeriti, mettendo a disposizione una confirmation interface, quindi consentendo all'utente di approvare o disapprovare il contatto proposto. È un'invenzione brevettabile? Prima di tutto, è una soluzione tecnica ad un problema tecnico? Sicuramente ha un carattere tecnico, ci sono computer da tutte le parti, quelli sono dispositivi elettronici, quindi che abbia un contenuto tecnico non c'è dubbio. Però cosa fa? Mi mostra delle informazioni, me le organizza in un certo modo, seleziona in base a un certo criterio cosa mostrarmi, cosa non mostrarmi, in che ordine mostrarmelo. Questo cosa implica da un punto di vista tecnico? Che ci metto meno tempo a selezionare i miei contatti? Va bene. Vediamo cosa ne pensa l'Ufficio Brevetti Europeo, che ha risposto successivamente al deposito di questa domanda con un'opinione di brevettabilità. L'esame è in corso, vi ho preso un caso attuale, per cui non è scontato che l'Ufficio Brevetti Europeo abbia ragione, non è scontato che Google non ottenga il brevetto, potrebbe non ottenerlo. Vediamo cosa dice. Dice che la domanda di brevetto non soddisfa i requisiti dell'articolo 52 perché l'invenzione proposta non implica attività inventiva. Quindi, secondo l'Ufficio Brevetti Europeo, non c'è niente di uguale prima del deposito della domanda di brevetto, ma le differenze sono banali. Sulla base di cosa? Il soggetto della rivendicazione 1 è quel metodo che abbiamo visto prima e spiega un po' come viene ottenuto, cioè che si fa questa selezione di contatti e i contatti vengono poi presentati. Sostanzialmente l'opinione dell'Ufficio Brevetti Europeo alla fine qual è? Quella che, salvo il computer, il resto è un problema di organizzazione amministrativa dei contatti e quindi non ha questa parte un contenuto tecnico. Non avendo un contenuto tecnico non entra nel gioco nella determinazione se risolve o non risolve un problema tecnico. Per cui utilizzare un computer, che è l'aspetto tecnico, per fare qualcosa di amministrativo è assolutamente banale. Questa è l'opinione dell'Ufficio Brevetti Europeo. Insunto, se voglio tutelare una app o un social, devo fare questi due passi principali. Chiedermi se la mia soluzione ha un contenuto tecnico, se sì posso brevettare, provare a brevettare. Se ha un contenuto estetico che ritengo sarà quello di successo, potrò registrare il design. Ecco, credo che abbiamo concluso perché il concerto ci impedisce di andare avanti. Se avete alcune domande, provo a risponderle. Sì, quello probabilmente rientra in uno schema mentale, cioè impongo alcune regole in base alle quali sviluppare, direzioni nelle quali sviluppare il prodotto e quindi di fatto rientra in quelle che sono delle attività mentali pure. Il prodotto risultante da questo tipo di approccio potrebbe di per sé avere delle caratteristiche innovative, quindi potrebbe essere brevettato. Però, prego?
Se il prodotto differisce, viene brevettato il prodotto, non il metodo.
Esatto, esatto. Se il prodotto risultante dal procedimento è nuovo e inventivo, il processo di per sé mi sembra un atto mentale e quindi, in quanto tale, e quindi rientra nelle esclusioni che abbiamo visto prima. Completo solo le slides che sono più da guardare che da comprendere. Questi sono i sistemi per tutelare in zone geografiche, quindi esiste il brevetto europeo, discuto con un unico ufficio per andare a ottenere tutela brevettuale in una serie di stati. Esistono anche altre convenzioni internazionali che mi permettono di fare questa procedura semplificata. Certamente la domanda internazionale, che mi permette di depositare una singola domanda a quell'ufficio lì, l'Ufficio Internazionale per la Proprietà Intellettuale, per raggiungere più facilmente, non automaticamente, ma più facilmente, 148 paesi al mondo. Nel design esiste un analogo, la registrazione di design internazionale, copre molto meno, ma è uno strumento che consente un accesso facilitato. Oltre ovviamente per noi è importante la registrazione del design comunitario, quella sì è una e vale in tutti i paesi dell'Unione. Ecco, grazie, grazie dell'attenzione.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di SMAU Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.